è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:36, la Zanzara con voi fino alle 21 per commentare i fatti del giorno. I numeri per chiamarci in diretta: 800 24 00 24, il numero verde, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Andiamo subito a sentire il TG2.
L'effetto Grecia non si ferma, borsa ancora impicchiata in Europa, Milano perde oltre il 4%, male i bancari, l'euro ai minimi da un anno. La Grecia vota il piano anticrisi, tagli e sacrifici per anni in cambio degli aiuti per evitare la bancarotta, nuove manifestazioni ad Atene. Sì, del Senato al nuovo codice della strada che passa alla Camera. Tra le novità, stretta sulle minicar, multe notificate in 2 mesi o nulle. Arriva anche la targa personale. Arsenale poligono della Camorra scoperto nel napoletano, sagome umane crivellate da proiettili, anche i gatti usati per il tiro al bersaglio.
E sentiamo anche Studio Aperto.
Ancora pioggia, freddo e neve sull'Italia. In 5 giorni a Milano caduti 100 mm di pioggia e nei prossimi giorni poche speranze di miglioramento. Attesa per stanotte la piana del Po, il ponte di Piacenza chiuso fino a domenica. L'agenzia di rating Moody's lancia l'allarme: con la crisi in Grecia, banche a rischio contagio, le borse crollano, Banca Italia, il nostro sistema è solido. Tremonti avverte, nessuno viaggia in prima classe e annuncia una manovra correttiva per i prossimi 2 anni.
Si sente molto pronunciare la parola complotto. Un complotto dei giudici contro il governo, per far cadere il governo coinvolgendo nelle inchieste esponenti della maggioranza. Denis Verdini, uno dei coordinatori del PDL, sentite.
Io lo dicevo ieri a degli amici, non ci sarà congiure, è un punto interrogativo, però si ripetono sempre i fatti con una puntualità e come un fenomeno che si ripete, no? Voglio dire, lei sa che io sono fiorentino, quindi chiamo Galileo. E quando un fenomeno si ripete costantemente diventa un fatto scientifico. Allora, se si parla di complotti la gente si arrabbia, oppure c'è chi dice, uno si vuole difendere. Io sostengo invece che, siccome si ripete tutte le volte, è una cosa scientifica e diventa, come dire, legittimo anche sospettare delle cose, no?
Io non ho capito niente, non so voi, non ho capito nulla. Siccome si ripetono alcune cose, forse le indagini, allora è legittimo pensare a un complotto. I giudici congiurano o non congiurano? Gianfranco Fini.
Io credo che non ci sia nessuna congiura, non c'è nessun accanimento dei giudici nei confronti dell'esecutivo. Ho visto che il coordinatore Verdini ha detto di non avere nulla da temere, quindi si affida serenamente a quelle che sono le indagini che saranno esperite nei suoi riguardi. Il ministro Scajola ha ritenuto di dimettersi e, va ricordato, non era stato nemmeno raggiunto da un avviso di garanzia, quindi non diamo vita su queste questioni a inutili polemiche.
E c'è anche il suo fido Bocchino che parla di complotto. Complotto no, ma ci sono dei giudici che sono pregiudizialmente contro Berlusconi.
Ecco, io non credo che ci sia un complotto con una riunione per dire abbattiamo il governo per via giudiziaria, ecco. Ma credo che ci sia un accanimento giudiziario nei confronti del Presidente del Consiglio Berlusconi.
E intanto sentiamo l'editoriale di Augusto Minzolini.
Scajola, della figura di questo grande statista si discute molto, c'è chi vorrebbe intitolargli un appartamentino arredato, un condominio, una villa, un colosso. No? Che va, magna, scusa, e non mi dici. Vabbè.
Ne faccio. Cosa sta facendo? Delle prove?
Storace, della figura di questo grande statista si. Manco questo. Ciarrapico, della figura di questo grande statista.
Non credo, anche lui l'hanno.
Manco questo.
No.
Denis Verdini, della figura di questo grande. Oh, ma non ce ne sta uno sveglio del statista, porca miseria! Questi sono tutti fatti pizzicacche mano in mano!
Vabbè,
Ma allora è meglio Pepe il coccodrillo, che se faceva tutti gli appartamenti non beccavano mai!
Abbiamo dimostrazioni quotidiane dell'inutilità di avere 900 parlamentari. Beh, oggi abbiamo avuto un'ulteriore conferma. Sentite cosa succede. Si parla del decreto incentivi, credo fosse ieri alla Camera, oggi, insomma, non importa questo. Un deputato dell'Italia dei Valori che si chiama Barbato, che è il deputato quello con tutti i boccoli, Riccetti, lo ricordate, molto passionale, campano, il quale si mette a un certo punto a citare passi di una canzone di De Gregori, sbagliando anche l'autore.
Grazie Presidente, viva l'Italia, Italia liberata, Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia che non muore, Italia presa a tradimento, viva l'Italia che è in mezzo al mare, Italia che dimentica e da dimenticare, viva l'Italia metà giardino e metà in galera, così cantava Francesco De Gregorio. E a questi
onorevole Barbato, siamo tutti convinti del viva l'Italia, però non è questo il tema della seduta.
Ma sto introducendo l'argomento, del giorno. Posso parlare, ma a quest'Italia derubata e colpita al cuore è venuto anche il soccorso dell'Italia dei Valori, che anche con il corrente provvedimento, il decreto legge 40, ha dato il suo soccorso, però il governo è partito male.
E poi insiste Barbato e si fa riprendere ancora una volta dal vicepresidente della Camera Buttiglione, sentite.
Pensare che la Cina, rispetto a questa crisi economica...
Onorevole Barbato, è la terza volta che la invito a stare all'ordine del giorno. Qualora non si attenesse a questo invito, con grande dolore sarei costretto a togliere la parola.
Presidente, mi avvio alle conclusioni su questo provvedimento degli incentivi e degli incentivati veri. De Gregorio cantava ancora viva l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia che resiste, l'Italia dei valori è con l'Italia che resiste, l'Italia dei valori è l'Italia che resiste.
Grazie onorevole Barbato.
Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
Barbato, ma quale De Gregorio? De Gregori, viva l'Italia, De Gregori. E in quest'Italia spopola in questi giorni in televisione Lori del Santo, magari la sentiamo pure noi, dopo essere stata su radio, televisioni, per il solo motivo di essere la vicina di casa di Scajola, è diventata un opinionista di riferimento su queste vicende. Sentite, a proposito della tipologia di casa che ha Scajola lì al Colosseo, insomma la casa di cui tutti parlano, un posto degradato.
È una casa assolutamente distrutta, mai ristrutturata, e comunque la posizione era l'unico valore effettivo. Posizione però non convalutata dal fatto che non ci sono parcheggi, assolutamente non c'è un garage, non ci sono servizi, era un posto assolutamente degradato, considerato addirittura di periferia.
Insomma, adesso un posto degradato considerato di periferia, non lo so. Lei abita su nell'attico, dello stesso palazzo. La generosità di Scajola, sentite Lori del Santo.
Nella vita bisogna essere generosi. Io amo gli uomini generosi e penso che sia un punto importante. Però ci sono tante cose che accadono a buon rendere. Ora, però, a volte a buon rendere, questa frase che continua a girare.
Ma ti ha regalato Scajola, dillo, perché è solo una pianta di orchidee.
No, voglio dirti, a buon rendere.
Quando è arrivato, le ha fatto un regalo, le ha mandato un bouquet di fiori, insomma, vero?
Voglio finire la frase, che a volte a buon rendere si fa tempo a morire prima di prendere il rendere. Ecco dove sta il punto.
Viva l'Italia! L'Italia che resiste.
Io non la faccio più parlare, è finita la sua sera.
Certo che lei non mi fa più parlare.
Lei è un bugiardo.
No,
lei parlano tutti, parlano tutti. No, ma vada a farsi fottere. Lei è un bugiardo e un mascalzone. Mi daranno un premio per questo numero, mi manderanno qualche signorina.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Ascoltatori, Marco da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Mi dà un secondo in più, un secondo proprio. Avrei tre spunti.
Marco, non ha nemmeno iniziato lei.
No, devo dire questo, ma Scaiola alla fine non è manco indagato. Cioè voglio capire.
Ma che c'entra? Non è che uno si dimette, non è che uno si dimette solo quando
no,
è indagato.
No, guarda, l'errore c'è tutto, poi addirittura le ridicole frasi con cui si è giustificato. Mm. Però voglio capire, escono dalla procura cose quando uno è manco indagato. Poi il resto è tutto corretto. Questo è, cioè, credo che noi abbiamo l'anello al naso. Ok, vabbè, insomma. Poi due. Oggi nessuna interrogazione parlamentare dai deputati trasversali per quello che ha fatto Totti ieri sera.
Vabbè, questo...
Terzo, poi chiudo. Terzo.
Sì.
Ma l'ordine dei giornalisti sull'intervento di D'Alè, niente?
No, la Federazione, cioè, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'ordine dei giornalisti lei dice perché non è intervenuto in soccorso di Sallusti, dice lei? Cosa doveva fare secondo lei l'ordine dei giornalisti? In soccorso di Sallusti?
D'Alè è un giornalista anche lui.
Sì, d'accordo, certo. Sì.
Non è stato offensivo?
Ma sì, guardi, io non lo invocavo prima un intervento dell'ordine dei giornalisti e conoscete tutti cosa penso dell'ordine dei giornalisti e non lo invoco adesso contro D'Alema. Se si aspetta che io dica deve intervenire l'ordine dei giornalisti, penso mi ha scelto la persona sbagliata. Marco, per quello che riguarda ieri il comunicato della Federazione Nazionale della Stampa Italiana su questa vicenda, è allucinante perché all'interno di questo comunicato c'è scritto nonostante il comportamento fazioso di Sallusti, una cosa ridicola. Un comunicato pur duro nei confronti di D'Alema. Grazie Marco per questi tre spunti. Alberico da Roma. Non c'è. Marcello da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta, proprio io volevo intervenire proprio a questo proposito, l'ho ascoltato ieri, a parte l'intervento di Ballarò, la storia di Ballarò, poi l'intervento di Sallusti ieri. E un ulteriore elemento proprio mi sentendo le discussioni precedenti con i precedenti ascoltatori è il fatto che di questo rapporto tra giornalisti, ecco, proprio come giornalisti Sallusti ha tirato fuori, in questo ho apprezzato tantissimo il fatto che lei gliel'ha fatto notare, cosa che nessuno ho sentito mai fare, questo inciso, il fatto di dirgli ma di tirare in ballo Ezio Mauro, a parte il discorso di una questione visibile del tutto, cioè minima, il discorso è come diceva lei.
Adesso minima non lo so, comunque insomma, non so nemmeno come sia andata a finire la vicenda.
Sì, c'è una cosa che parliamoci chiaro, Cruciani, io lavoro in capo fiscale, è una cosa che sento tutti.
No, Marcello, io la sento malissimo, però lei vuole dire Sallusti non può attaccare Ezio Mauro perché non ricopre un ruolo istituzionale, dunque non può paragonare le vicende di Ezio Mauro con quelle di Scaiola. Secondo me è così, lei ha ragione. La ringrazio, Marcello. Giuseppe d'Arezzo, buonasera.
Sì, buonasera.
Detto
Giuseppe.
Che sono due cose completamente diverse, la questione di eventuali soldi in nero pagati per una casa e la vicenda di Scaiola. Giuseppe, prego.
Sì, niente, io volevo contestare un po' il suo giudizio sul reato commesso da Scaiola e quello da D'Alema. Per me non sono molto diversi, perché...
Ma scusi, D'Alema non ha commesso nessun reato, no, e fino adesso nemmeno Scaiola, però.
No, sì, va bene. Comunque, eventualmente, se Scaiola ha commesso un reato, il reato è quello di aver preso, di essersi fatto dare 900.000 euro da un privato, sapendo che questo poi in qualche maniera avrebbe avuto un ritorno pagato dallo Stato, chiaramente, no? Perché sarebbe stata una tangente. E quindi... il reato vero è quello di aver sottratto i soldi allo Stato. Allora, chi ha pagato un affitto a Evocanone in un centro storico, in un palazzo del centro storico di Roma, oppure chi ha acquistato la casa a prezzi scracciati, approfittandosi dello status istituzionale in cui si trova, ha rubato lo stesso soldi allo Stato.
Sì, Giuseppe, è un ragionamento così molto... molto campato in aria, secondo me. Sono due cose completamente diverse. Oggi qualche giornale ricostruisce la vicenda della casa presa in affitto da D'Alema, l'intervento poi di Striscia la Notizia che cercò di pizzicare D'Alema in quell'appartamento in un quartiere prestigioso di Roma, però insomma le due vicende sono imparagonabili. Se non ci fosse in mezzo la questione della casa, lo ricordo, ma l'ho detto già ieri. Silvia da Parma, buonasera.
Sereno, sono d'accordo con lei assolutamente. Per il semplice fatto che l'appartamento affittato da D'Alema
sì.
era di un ente,
sì.
l'INPTAP,
sì.
Che praticamente vive con i soldi versati dai contribuenti, cioè da noi. Per il semplice fatto, ad esempio, mio marito era un dirigente.
Sì. Mi scusi un attimo Silvia, io non ho detto che una cosa va bene e l'altra va male, io ho detto che sono due cose completamente diverse.
Sì, comunque voglio dire una cosa, io quello che mi sconvolge come
cosa?
Cittadino normale, come credo che sia anche lei un cittadino normale.
Cosa la sconvolge?
È il fatto che praticamente
me lo deve dire più avanti perché abbiamo il giornale radio 800 24 00 24. C'è stato un duello meno forte, ma sempre significativo, se volete, in una puntata di Matrix, credo che fosse l'altro ieri, se non sbaglio, ed è un duello tra Luciano Moggi e un giornalista di Mediaset, cioè Paolo Liguori. Sei un trombone, a un certo punto dice Moggi, perché Liguori ha una teoria: state riabilitando la figura di Moggi, sapete, la vicenda di Calciopoli, le telefonate di Facchetti, eccetera eccetera. Sentite.
Posso parlare?
Allora, sì,
posso parlare
la replica a Moggi, a Liguori, per favore, allora. Paolo, non interrompere perché veramente ti taglio il microfono.
Allora,
giuro.
Qui siamo in presenza di un disinformatore sociale.
Paolo, io non sono morto come Facchetti, io rispondo, io non sono Facchetti, sono vivo.
Vabbè,
se non mi levate il microfono sono vivo.
Rimaniamo sui fatti, se è possibile.
Allora, ha detto, prendiamo dunque lui, è dal 2006... che dice che io ho comprato 35 schede svizzere. No,
certo,
e dice
che
ma fai parlare! E dice che l'ho utilizzata per gli arbitri. I carabinieri, nella loro informativa, dicono presumibilmente.
Ma non entriamo nel merito, era semplicemente per farvi sentire il trombone di Moggi, anche un po' sorridendo, forse non si prendeva nemmeno sul serio nei confronti di Liguori. Tutto inizia così.
In due ore la Juventus il suo verdetto sportivo l'ha dato. Fuori Moggi stiamo meglio così, perché qui ci ha rovinato. Questo è stato il verdetto della Juventus. Sto parlando delle parti. Sto parlando delle parti, signori. È inutile che mi dite no. È inutile. Avete diritto a difendere, ma è inutile che smentite una verità conclamata. La Juventus non ha difeso Moggi perché non era difendibile. No, è chiaro questo.
Io non sento.
O vogliamo cancellare quello che è stato perché sono uscite le nuove telefonate.
Ma adesso io non sento nostalgia del processo.
Ma piatto.
Ci vogliamo fermare per favore.
La riabilitazione di Moggi, la dannazione del torrente stabilato.
Non mi costringere a tagliarti il microfono, Paolo.
Mica io truccavo le partite.
Non mi costringere a tagliarti il microfono, per favore. Per favore, dai.
Vabbè, con Alessio Vinci che cercava di mettere le cose a posto, di calmare gli animi senza troppo successo, devo dire. Ma non era facile. La strana teoria di Sgarbi sulla vicenda Scajola, sentite.
Quanto a Scajola, non esiste il reato, e forse non potrà mai esistere, perché non c'è un rapporto fra dazione, come la chiamava Di Pietro, e corruzione. Se io do a te 1 milione di euro per portarti a letto, tu mica me la devi dare. Io te li do
io
e tu non me la dai.
Io non vengo comunque neanche col 1 milione di euro.
No, è quello che sto dicendo, esattamente quello. Cioè, un uomo...
Continua la sfida di Bocchino, ieri ancora a 8:30. La Russa galleggia sul canotto del berlusconismo.
Dopo la scelta fatta, la Russa ha intelligentemente capito, la persona intelligente qual è, che andava verso l'annegamento nel berlusconismo e quindi ha gonfiato un canotto per salirci sopra.
Quindi però è in gara con voi, no?
Sì, sì, ha gonfiato un canotto per galleggiare sul berlusconismo.
La libertà di stampa non è mai troppa.
Io da giornalista e da politico dico che la libertà di stampa non è mai troppa, è come la ricchezza e il dimagrimento. Non ho mai sentito qualcuno dire che è dimagrito troppo o qualcuno dire che è troppo ricco. Ecco, la libertà di stampa è la stessa cosa, non ce n'è mai troppa.
E poi contro le limitazioni alle intercettazioni, sempre Bocchino.
Cioè, noi consentiremo una riforma delle intercettazioni, in generale una riforma della giustizia che eviti gli abusi che ci sono stati fino ad oggi, ma mai limitare l'uso e mai spuntare l'arma investigativa alla magistratura, perché la magistratura deve poter utilizzare l'arma investigativa.
Vabbè, chiudiamo con una battutona di Sgarbi, sempre di Sgarbi, da Monica Setta oggi pomeriggio, proprio su Bocchino. Sentite, è penosa, eh?
Un conto è parlare di tutto, entrare nelle vicende, e un conto dire le parolacce. Questo
ma
non
quale parolaccia? Ma quale parolaccia?
Andiamo a sentire.
Parliamo di Bocchino tutti
politici
i giorni.
Politici e corruzione. È un politico, una persona che milita nel PDL.
Battutona di Sgarbi, e andiamo a ripescare l'ascoltatrice di prima, Silvia da Parma. Eccoci qui, Silvia, cosa mi voleva dire?
No, a parte il fatto che sono rimasta sconcertata da questa da questo inizio di, cioè continuo di trasmissione, cioè il fatto di mescolare Scaiola, Moggi, Sgarbi, eccetera eccetera. Io voglio dire una semplicemente questo.
Da che cosa è sconcertata, mi scusi?
No, sono sconcertata dal fatto che tutto l'Italia viene urlato.
Ah, ecco, in questo senso.
E in secondo luogo, io sono mi vanto di essere una lettrice attenta di parecchi quotidiani al giorno.
Sì.
E di settimanali.
Sì.
Essendo a casa.
Sì.
Invece di guardare la televisione passo la vita a leggere.
Vada al sodo, Silvia, il punto del suo intervento qual è?
Il punto è questo, io dico semplicemente una cosa. Di che cosa è stato accusato Scaiola? Primo. Secondo luogo, giornalista...
No, mi scusi, Scaiola sostiene di non sapere... Scusi, Silvia. Scaiola sostiene di non sapere chi gli ha pagato una parte della
comunque,
casa.
Io dico semplicemente questo, un giornalista del Corriere ieri, un certo... Ferrarella,
sì. Allora
Ferrarella,
che ha fatto?
Una roba del genere.
Che ha fatto?
Ecco, ha detto chiaramente, ha parlato chiaramente di posizioni ambigue, eccetera, eccetera, della posizione di Scaiola e compagnia.
Silvia, ha semplicemente detto che tutte le cose che sono uscite, credo, se non ricordo male, tutte le cose che sono uscite in questi giorni non sarebbero state pubblicabili, non avremmo sapute,
ecco,
se ci fosse stata la legge sulle intercettazioni.
Allora? Io dico semplicemente una cosa, io ho 58 anni.
Sì, Silvia, però mi deve essere sintetica, perché altrimenti...
Scusi, lei si ricorda, mi è rimasto impresso un film che ho visto quando ero bambina, era il caso Girolimoni.
Sì, Silvia, però mi scusi, abbiamo la borsa, o sintesi oppure l'abbandono, oppure l'abbandono, borsa.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina.
È una casa assolutamente distrutta, mai ristrutturata, e comunque la posizione era l'unico valore effettivo. Posizione però non convalidata dal fatto che non ci sono parcheggi, assolutamente non c'è un garage, non ci sono servizi, era un posto assolutamente degradato, considerato addirittura di periferia.
Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Beh, insomma, l'Ori del Santo è la casa di Scaiola, acquistata da Scaiola naturalmente nel momento in cui l'acquistò, come posto degradato. Se la troviamo al telefono, le chiediamo spiegazioni di questo. Andiamo agli ascoltatori, 800 24 00 24. Gianni da Verona, buonasera.
Buonasera,
dica.
Sono in linea?
Sì, fino a prova Pronto? Contraria, sì, Gianni.
Sì, sentivo la radio di sottofondo, non capivo se ero già in linea.
E lei la deve spegnere, la radio.
No, è spenta, non si preoccupi.
Bene,
comunque,
dica.
Volevo
Gianni.
Intervenire velocemente con una suggestione. Ci scandalizziamo e sempre più i mezzi di informazione si scandalizzano di fronte al nero che c'è in edilizia. È sempre stato e sempre ci sarà, fin tanto che dalla produzione dei materiali da costruzione fino ai notai c'è dal 30 al 50% di nero. E non si vuole intervenire politicamente, è un problema all'italiana irrisolvibile, quindi inutile fare i vergini di fronte agli scandali di chi non
ma
paga.
Perché esiste il nero oggi, Gianni? Anche se
perché,
molti ci hanno ricordato che ormai i rogiti si fanno sul valore catastale.
Esatto, perché
c'è ancora il nero?
Sì, è alla grande anche.
Ma su che cosa?
Su che cosa? Dall'acquisto di materiali fino all'impresa di costruzioni fino al notaio. Quindi
ma perché si fa il nero? Perché? Per evitare di pagare?
Per evitare di pagare prima delle tasse quando c'era l'ICI, non dimentichiamoci.
Sì.
E poi per avere un plus valore nel tempo. indiretto.
Ho capito. Non senta, ho capito benissimo, Gianni. E dunque sulla vicenda Scajola, lei che ne pensa?
Ma io penso semplicemente questo, che è caduto in un trabocchetto e non ci credo che qualcuno,
ma come
qualcuno faccia un prezzo,
che cioè qualcuno l'ha fregato, non capito, qualcuno l'ha fregato.
Sì, che qualcuno poi,
ma non mi pare una fregatura farsi regalare una casa, abbia pazienza. Farsi dare un sacco di soldi per una casa.
È chiaro. No, la fregatura sta nel fatto di dire che c'era qualcuno che aveva pagato la differenza. Non so se mi sono spiegato.
Sì, Gianni.
Rientriamo comunque nel vezzo del dare e dell'avere con la politica, purtroppo, nell'edilizia.
Ma questo bisogna vedere poi qual è stato il dare Pescaiola dopo aver avuto, pare, 900 milioni, anche se lui non lo sa. La ringrazio, Gianni. Daniele da Milano, 800 24 00 24.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Allora, io trovo scandaloso che un funzionario pubblico come un ministro abbia rapporti con un privato imprenditore per
far privato imprenditore che fa affari con la pubblica amministrazione. Peraltro.
Esattamente, è scandaloso e doveva dimettersi il primo giorno e non il decimo, e questo già denota la bugiardaggine del ministro.
Vabbè, questo però
è una vergogna.
È una cosa superata questa qua, diciamo.
Ecco, quindi nulla a che vedere con D'Alema, no? Io non sono a favore di D'Alema, non voglio né bollare né destra né sinistra, perché D'Alema non mi è simpatico, però quantomeno D'Alema un affitto lo pagava. Quindi nulla a che vedere, nulla a che spartire, anche perché la vicenda di Scajola, che deve secondo me far riflettere, non è tanto la proprietà di questa casa e la regalia, è il motivo, cosa c'è dietro questa regalia. È qui che i magistrati dovranno chiarire il perché Anemone deve regalare una casa a Scajola. Scajola cosa ha dato in cambio ad Anemone? E questo sarebbe ancora più grave, punto uno. Poi la vicenda, la bega di Sallusti e l'espressione che lei diceva prima della FNSI, la trovo anch'io scandalosa, trovo che la Federazione Nazionale della Stampa non abbia alcuna utilità giuridica da questo punto di vista e non debba, come non dovrebbe vietare a Feltri o comunque di scrivere dei giornalisti, la FNSI a sua volta dovrebbe quantomeno esimersi e risparmiare questi giudizi. La cosa semmai grave al limite non è, ricollegandomi a Feltri, non è tanto il fatto che sia giusto impedirgli di scrivere, Feltri è giusto che dica quello che vuole, il punto è che dovrebbe farlo su quotidiani e quantomeno non che non prendono finanziamenti pubblici, dovrebbe essere lui con la sua credibilità a scrivere e a vendere.
Infatti il giornale non mi pare che prenda finanziamenti pubblici, a parte la posta eccetera, cose che sappiamo, la carta
Quando scriveva su Libero prende 7 milioni l'anno di
Ho capito, infatti adesso scrive sul giornale, cosa c'entra? Mi scusi. Allora lei sta dicendo che non ci dovrebbe essere il finanziamento pubblico ai quotidiani, così?
No,
cioè il finanziamento.
No, secondo,
ma anche io sono d'accordo con lei. La ringrazio. Renato da Firenze, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Vedevo che lei è molto scettico sul fatto della casa, il prezzo. Io ho guardato un po' su internet, sono di Firenze, quindi non so, a Roma non conosco. Insomma, ho visto se è vero che ha solo due finestrine, tre finestrine, non ha una terrazza, ha tutto sulla corte. Mi è successo anche a me a Firenze di comprare una cosa, di sparare un prezzo e sentirmi dire che va bene, e mi sono rimasto meravigliato, perché poi sono venuto a sapere era perché quello non ne poteva più dell'inquilino, voleva vendere eccetera, e sono arrivato al momento giusto.
Lei dice ci sono
per quanto riguarda però, se uno avesse voluto fare un'operazione in nero, e tutti ne facevano e ne fanno ancora, perché sulla rendita catastale si paga, sì, ma solo gli immobili civili abitazione. Se uno compra un magazzino, se uno compra un fondo, su quello si paga sull'importo, quindi ancora ci sarà senz'altro. E il discorso che è assurdo è che non si va in banca con dei contanti, ci si fanno dare degli assegni, si chiama un amico, si dice portami questi assegni per dove? Al ministero, questo ho letto su 24 ore dell'altro giorno, al ministero c'è il notaio, c'è il direttore, l'ex direttore di banca della Deutsche Bank.
Cioè, a lei pare tutto inverosimile.
È una cosa inverosimile, è per incastrare qualcuno, perché altrimenti si fa l'inverso, si va in banca e si preleva il contante, si va col contante e si dà al venditore e si dichiara non davanti al notaio, si dice si è già pagato e il notaio prende atto dell'importo versato veramente con assegni circolari o con il mutuo.
Ho capito.
Quindi c'è un qualcosa, mi ricorda
che non quadra, ho capito.
Mi ricorda tanto il padrino, non so se
addirittura il padrino.
Se si ricorda il film quando Il padrino.
No, io ricordo un altro, io ricordo un altro film invece, ricordo un altro film, anzi me l'ha ricordato il nostro amico Autan dell'Alti Zazzara, a proposito della, a proposito di quel messaggio che ci è arrivato ieri, Cruciani devi morire eccetera eccetera, brindo alla tua morte, ed è un altro film e non è quello che citerei, Il padrino, è un film con Massimo Troisi.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. Una cosa, non mi preoccupare.
Tutti bisogna ricordarlo, tra l'altro, bisogna ricordarlo soprattutto a se stessi. Grazie ad Autan, grazie all'Anti Zanzara per questa piccola perla. Renato, concluda.
Ancora parlando con me, dicevo, quando il padrino, dopo anni che aveva fatto un favore ad uno, ma erano passati 30 anni magari, e gli dice: c'è mio figlio, gliel'avevano ammazzato, me lo devi rimettere a posto, perché l'avevano distrutto, sparato in faccia, sì, eccetera. Sì. Gli va a ricordare dopo anni e anni e anni che lui gli doveva un favore. Io non so se Anemone era già andato dopo da Scaiola a dirgli: ti ho fatto un favore, o se ancora non l'avesse fatto. Da come si è meravigliato Scaiola sembrerebbe di no. Io devo dare per buono questo.
Grazie Renato. Andiamo a Padova. Lorenzo, buonasera.
Buonasera, spero di non essere antipatico quanto lei. Allora, mi fa capire il perché dell'ironia sulla Guzzanti dell'Aquila? Non le piace i titoli dei titoli del TG3 che dicono questo? Punto. Seconda brevissima.
Prego.
È ovvio che le case le pagano in nero in Italia. Sa come si fa?
Sì.
Dichiara il valore catastale, che quello è. Poi se uno deve pagare 1 milione di euro in più, lo dovrà giustificare un giorno al fisco. Lei cosa ne dice?
Che cos'è, una domanda o una domanda. O un'osservazione ironica? Non ho capito.
È un'osservazione ironica e anche una domanda.
Ma non ho capito, lo chiede a qualche commercialista, qualche immobiliarista, qualche notaio.
Mi scusi, è facilissimo da capire, no?
E allora lo capisca. Allora, se lei l'ha capito.
Ma lo capirà anche lei, è che lei fa il furbo.
Faccio il furbo in
questo,
che senso?
È il problema.
Non ho capito, non ho mica detto che non ci sono i pagamenti in nero in Italia.
Ma non ho capito io. Ma
non ho mica detto che non ci sono i pagamenti in nero, ma di che sta parlando, Lorenzo?
Parlando che voi dicevate,
si fa le domande da solo e si risponde,
no,
da solo.
Lei ha detto che tanto adesso c'è il valore catastale. Il valore catastale che
no, ho capito, molte dichiarazioni in nero, molte dichiarazioni sono diminuite rispetto al passato per una norma introdotta da Bersani qualche anno fa. Su questo
benissimo,
non c'è dubbio.
Certo.
Che poi ci sia ancora del pagamento in nero, anche questo non c'è dubbio. Basta, abbiamo detto solo questo. E allora, qual è il punto? Lei si domanda le cose e si risponde da solo, ironicamente, senza,
no,
senza che la cosa abbia un appiglio concreto.
Vogliono che lo sappiano anche gli altri, perché qualcuno
sa, la gente lo sa, non si preoccupi.
Ma non lo so. Dalle telefonate...
Nelle transazioni immobiliari c'è ancora del nero. Certo, sulla prima cosa, certamente il titolo del TG3, c'era un po' di ironia nel mio commento, non c'è dubbio, me lo posso permettere, Lorenzo, infatti mi posso permettere anche di ricevere le sue critiche, e ci possiamo permettere di ricevere anche le telefonate di persone che sono che la pensano diversamente da come la penso io, altrimenti non avrebbe senso questa trasmissione, come lei può immaginare.
Io ascolto Radio 24.
E allora il mio commento ironico era, ma così un piccolo commentino ironico, era sul fatto che il TG3 titolasse sulla presentazione del film della Guzzanti in maniera: grandi applausi alla Guzzanti per la presentazione. Beh, certo, se uno va alla presentazione del film, che cosa ci devono essere? Il tiro con i pomodori?
Beh, anche, qualche volta succede.
Ma insomma, raramente. Se uno fa una presentazione, credo che il pubblico sia abbastanza amico, no? Che pensa lei, Lorenzo?
Ma se ci andava Sallusti, no.
No, ma Sallusti non ci va alla presentazione. Alla presentazione non ci va.
Un'altra cosa velocissima.
Che c'ha con Sallusti adesso? Che c'ha
con
Sallusti?
Dai, me la consenta.
Con
dai,
Nosferatu, che... detto anche
sì,
Nosferatu.
Nosferatu. No, io lo chiamo Ulcera.
Come lo chiama?
Ulcera.
E perché Ulcera?
È così, insomma, va bene.
Ulcera.
Vabbè.
Spero che non gliela auguri.
Cosa c'entra la roba di Scaiola con quello di D'Alema? Io D'Alema ce l'ho a morte, sa perché ce l'ho?
Sì.
Perché quella volta che ha querelato Forattini, ha rimesso la querela, doveva andare avanti.
E perché, povero Forattini?
Perché non si possono dire certe cose. Cosa c'entrava la cosa dell'affitto con la roba di Scaiola?
Dunque ha fatto bene a dire: vai a farti fottere a Sallusti.
Ma certo che non è elegante. E lo si
Però per molti quando c'è voce, insomma, secondo lei.
Quando c'è voce.
Ma appunto, cioè, voglio dire, a Sallusti, poi uno che scrive per il giornale del fratello.
Vabbè, ma che c'entra quello, Lorenzo? Abbia pazienza.
È il partito dell'amore, dai.
Vabbè, ma adesso se vogliamo scherzare così sulle parole. Vabbè, Lorenzo, lei è molto simpatico, la ringrazio.
Anche lei.
Grazie.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. Una cosa, non mi preoccupare.
E anch'io me lo sono segnato da ieri dopo l'SMS dell'ascoltatore. L'abbiamo trovata al suo telefono, Lori del Santo. Grazie, buonasera.
Ciao, ciao.
Come sta? Come
ciao, io bene, grazie.
Dove si trova? Nella sua casa di Roma per caso?
Sì, in questo istante casualmente sì.
Eh beh, ma è un evento eccezionale allora, perché in
sì,
questi
giorni. Perché io abito a Milano.
Abita di solito a Milano, quando viene a Roma va nella sua casa di via.
Sì, ma da circa più di 30 anni.
No, lo so.
Non è una novità.
Non è una novità, certamente, no. Però magari per qualche ascoltatore è una novità. Sì. Non è detto che sia, che tutti sappiano questa cosa. Anche
beh,
se
tutti, insomma, più o meno hanno una casa.
E tutti più o meno hanno una casa, sì. Anche se tutti non hanno la casa in quella strada lì, che è una strada, no, che ha un certo prestigio, o sbaglio?
No, direi di no. È
come
un
no?
Prestigio solo per la vista, ma per quanto riguarda il palazzo fa veramente vomitare.
E addirittura
è
vomitare.
Orrendo.
Sì, orrendo.
Penso che in palazzi in periferia sono meglio.
Addirittura.
Sì. Diciamo che il mio posto è piccolo, ma ha una vista molto bella, ma gli altri non hanno la mia vista. Io sono, diciamo, privilegiata per via della vista.
Che lei è all'ultimo
però
piano?
Sì, perché gli altri hanno due palazzi davanti. C'hanno
ah,
la
ecco,
scuola
ecco.
E il palazzo a sinistra.
Ah, ma gli altri lo
quindi
vedono,
diciamo,
al Colosseo o no?
Ti vedono dentro, eh?
Lo vedono al Colosseo gli altri, sì, se si voltano
sì,
un po'
lo
sì.
Lo vedono, però voglio dire, con dei palazzi che ostruiscono la totalità della vista.
Ho capito,
non
ho capito.
Non è totale, è più bassa e c'è un palazzo davanti.
Ho capito, senta.
C'è un palazzo di fianco, mi spiego? Che
sì,
uno
sì,
si
sì.
Vede dalle finestre.
Sì, sì, abbiamo visto le foto. Dunque, per vedere il Colosseo si devono un po', insomma, si devono.
No, ce l'hanno di fronte, sì. Però lo vedono un pezzo, non vedono. Cioè, io non posso fare testo perché il mio è diverso. Il mio
lei è un
non
terrazzino.
No, io ho il terrazzo, loro hanno la casa. Dove
certo.
Io ho il terrazzo, c'hanno la casa.
Ma lei a Milano ha visto.
Io più che altro un terrazzo, non è una casa.
Certo. Ma lei anche a Milano ha vista Duomo come a Roma ha vista Colosseo? No,
diciamo che a Milano le viste fanno veramente pena rispetto a quelle di Roma. A Roma ogni casa, insomma, che al centro o anche vicino al centro si possono avere viste meravigliose. A Roma ti posso dire che anche un albero è bello. Io vedo dei pini a volte.
Beh, adesso non buttiamo così, giù Milano.
A Milano quando mai vedi un albero? Guarda che ci sono solo delle case bellissime intorno al parco e poi vedere un albero è una cosa stratosferica, un'eccezione, la regola.
Beh,
quindi a Milano, diciamo, le viste non esistono, i tetti di Milano sono orrendi. E l'unica cosa bella a Milano è lo spazio, avere una casa grande e comoda. Ecco, allora quello è il vero lusso.
E lei ce l'ha?
Diciamo che ho una casa bella, sì.
Meno male.
L'ho scelta molti anni fa.
Anche là 30 anni fa, no? Un po'
no,
di meno.
No, diciamo 20.
20 anni fa. Ma insomma, in questi giorni lei, cara signora del Santo, è la più intervistata d'Italia. È incredibile, ma se lo sarebbe mai aspettato proprio
no,
per questa
mai.
Casa qui.
Anche perché io non faccio niente, c'entro ovunque.
Appunto.
Anche che senza volerlo. Ma è così, la vita è bella, a me piace così, perché ogni giorno la vivo come se fosse un film d'azione. Insomma, mi sento con Bruce Willis.
E altro che film d'azione in questi giorni su Scaiola, no? un intrigo. Per adesso non internazionale, un intrigo tutto italiano, ma insomma lei questa
casa. Diciamo che non so per quale ragione mi ci hanno messo in mezzo.
Beh, perché lei abita nello stesso palazzo.
Non ho niente da dire, però ti posso dire
sì.
Che l'unica riflessione veramente serissima
facciamola,
che ho avuto su questa faccenda, ma seria, e
sì.
Qui non scherzo, è che io quando l'ho incontrato 6 anni fa e che lui si è... anzi quasi 7 anni che lui
sì.
Si è installato, diciamo, qui l'ho proprio incontrato al suo arrivo
sì.
e così abbiamo scambiato qualche chiacchiera, diciamo, no? Benvenuto
certo.
Lui era contento di venire, diciamo, a stare qui e io anche, soprattutto io ero contenta, infatti lui
perché lei era contenta?
perché quell'appartamento era un deterrente, costituiva una specie di zavorra per tutto il palazzo, perché le persone che abitavano non volevano mai ristrutturare nulla, non c'aveva una lira e quindi praticamente
erano due signore, quelle due signore lì?
No, le due signore non hanno mai abitato qui,
questa
la casa della madre che è morta su una grave malattia.
Insomma, quelli che abitavano lì erano due poveracci, non volevano tirare fuori un quattrino.
No, assolutamente, non si poteva, cioè qui non si poteva, non c'era manco la luce in entrata dell'appartamento, della casa.
Cosa tremenda, tremenda.
Cadeva tutto a pezzi, ma non che adesso non cada a pezzi, adesso si sta iniziando.
Beh, lei ha detto che fa vomitare il palazzo.
Con l'arrivo di un nuovo inquilino si poteva cercare di creare una maggioranza che andasse contro, diciamo, questi condomini che volevano, non c'avevano una lira e bocciavano qualsiasi forma di ristrutturazione.
E ci siete riusciti o no?
Com'è?
E ci siete riusciti con Scaiola o no?
Sì, esatto, però quando io l'ho visto, ecco perché mi ricordo questa scena,
sì.
Io l'ho visto e sono stata presa dall'entusiasmo, perché ho detto, oddio, veramente adesso potrebbe succedere qualcosa di positivo. Lui ha notato questo entusiasmo e mi ha detto, dice come va? E dice, come mai così? Cioè, sono così contenta, io ho detto che lei è venuta ad abitare qua, perché lui ancora forse non sapeva.
Ma lei sapeva chi era naturalmente, no?
Beh, io so chi è chiunque di base, insomma.
Per carità, non volevo mettere in dubbio, poteva succedere, Scaiola sa, non è questo volto così conosciuto, però insomma, mi fa piacere,
guardi,
che lei...
Io sono una abbastanza preparata su tutto.
Per carità, no.
Non si è ancora scoperta in Italia, perché non mi fanno mai domande...
Ma non volevo mica offenderla, per carità.
No, è che non mi mettono mai in discussione con domande particolari solo sulla bellezza.
Prima o poi succederà.
Se mi piacciono gli uomini belli e brutti.
No, ma io non gliel'ho chiesto, veramente. Per cui... Stiamo parlando della casa di Scaiola.
Mi ha detto, infatti.
Allora?
E mosso da questo mio entusiasmo, dice sì, sono contento di venire ad abitare qua. E ha aggiunto sommessamente, ho fatto anche un buon affare. E ancora più sommessamente fa, sì, l'ho pagato veramente un buon prezzo. E fa, chissà perché l'hanno venduto a questo prezzo. Come dire... Come io ho sentito questa frase e io ho detto ma certo, l'hanno venduto per meno, gli ho detto, perché a parte che è distrutto, e poi lei non sa le beghe che ci sono in questo palazzo, e poi non vede com'è ridotto, infatti la hall c'era un buco di un metro.
E le sembrava sincero? Le sembrava sincero quando
ma
diceva questo?
Io non l'avevo mai visto prima,
sì.
Non l'ho mai più rivisto, perché io l'ho visto solo quella volta e dopo credo 2 o 3 anni con la moglie che rientrava da una cerimonia, e io non ci ho mai più parlato, mai più rivisto, quindi a me a dirmi questa cosa, una sconosciuta.
No, certo.
Cioè, lui poi non me l'ha voluto dire, è una riflessione che ha fatto da solo.
Certo.
Sì, ci ho fatto un buon affare.
Senta, oggi però senti...
Dice, ma chissà perché, dice, anche come dire, che gli sembrava quasi che fosse quasi troppo un buon affare. Non
ho
so
capito.
Come dire.
Sì, ho capito,
che
ho capito.
Gli sembrava di aver fatto quasi fin troppo un buon affare. Che dice, chissà perché l'hanno venduto a questo prezzo.
Ma lei ci crede che qualcuno...
Ho detto, ma per forza, questa, capisci, lei era alcolizzata... Queste due volevano dividersi l'eredità al più presto e insomma c'erano dei interessi anche...
Senta, ma lei oggi ho sentito che lei ha detto che questa casa era una catapecchia, adesso addirittura...
Sì,
Colosseo.
È tuttora.
Beh, il Colosseo...
Basta fare una foto del venire qua sotto a vedere...
Beh, però il Colosseo, il posto, eccetera...
Ma certo, è almeno quello, mi scusi, in un
ho capito,
posto,
cioè secondo lei...
Io per 2 anni non ho avuto riscaldamento, io per 2 anni praticamente ho messo le stufette perché qui non c'era neanche il petrolio...
Ma dentro questa casa di Scaiola com'era? Era davvero messa male?
Beh, è una delle peggiori,
l'avrà ristrutturata, no?
Beh, direi.
Pare di sì.
Era inabitabile.
Inabitabile. Dunque, secondo lei il prezzo di 610.000 euro per 180 metri quadri là è abbastanza, era congruo?
Diciamo che non so manco se è 180 metri quadri, credo che sia 180 metri, potrebbe essere l'ora, perché lui ha incorporato tutto un cortiletto interno facendo diventare la sala da pranzo, perché era nel suo diritto farlo.
Ho capito.
Si prendeva quell'appartamento, non so neanche se lo è. Devo dire che forse se lo è con questo incorporo che ha fatto, perché è l'unica persona che può usare sto cortiletto, diciamo, interno, sa quelle robe interne.
Senta, però io sapevo una storia, me la confermi, perché non mi voglio fare gli affari suoi, insomma, che adesso forse a Scaiola hanno regalato dei soldi, però anche casa sua è stata praticamente un regalo, o no?
No, di Cassoggi. Ma i giornali sono delle cose divertenti. Io amo leggere i giornali perché, come non so, una favola a Cenerentola.
No, amici di Cassoggi, se non ricordo
ma
bene. No.
Guarda, ti posso garantire che sui giornali gossip ne escono di tutti i colori.
Tu l'hai pagata con i soldi tuoi?
Beh, io dal 78, questa qui era una casa molto più distrutta ancora di quella di Cassoggi. Io non c'era manco riscaldamento qua.
No, cioè io sono stata, stavo raccontando, 2 anni sì. senza riscaldamento e praticamente qui era una barca, io ho le foto che ti posso far vedere che ci sì. sono infiltrazioni, praticamente non era neanche, non si poteva neanche affittare. Dopo che io ci ho abitato per 5 anni non potevo manco affittarla perché bisognava andare in giro con i secchi e gli ombrelli.
Vabbè, lei quando l'acquistò fece un affare comunque, ormai questa...
Ma
questa...
gli affari si fanno nel giro di 20 anni, di 30 anni, chiunque, qualsiasi cretino, anch'io voglio dire le parolacce, se è una parolaccia, abbia comprato una casa, diciamo, in una, con una posizione, diciamo, con una bella vista, che cosa? L'affare comunque nel giro di 20-30 anni.
Ah, non c'è dubbio,
chiunque
non c'è
l'ha
dubbio.
Fatto. Cioè,
dunque non c'è stato nessun regalo di Cassoggi, amici di Cassoggi, queste tutte le cose.
Assolutamente. No. Ma io ho fatto 2 mutui.
2 mutui addirittura?
Certo.
Vabbè, ci fermiamo un attimo, se ci dà 2 secondi c'è qualche cosa da mandare in onda così delle nostre robette e poi torniamo con lei. Eccoci qui alle 8 in punto, siamo sempre in collegamento con la casa di Lori del Santo a Roma, Roma Centro, stesso palazzo della casa di Scaiola, che dice che adesso la vuole vendere se scoprirà che qualcuno gliel'ha pagata. Mi sembra di capire che per la del Santo non sarà una... per la signora del Santo non sarà una grande perdita, quella di Scaiola forse sì, ma bisogna vedere naturalmente a chi si vende. Ma noi abbiamo la bislacca abitudine, signora del Santo, di ascoltare i titoli dei telegiornali. E adesso partiamo con il TG5, poi torno da lei.
Il Parlamento greco approva il piano di sacrifici anticrisi mentre continuano le proteste di piazza, forte calo delle borse europee, euro ai minimi. Lotta all'ultimo voto in Gran Bretagna, data per scontata la vittoria dei conservatori di David Cameron, incerta invece la maggioranza. Ok del Senato al nuovo codice della strada, tolleranza zero per chi guida sotto l'effetto di alcol o droghe, multe entro 30 giorni, entro 60 giorni oppure nulle. Non vedente allontanata dall'ospedale perché accompagnata dal suo cane guida, una donna licenziata mentre era in cura per una grave malattia, per entrambe poi lettere di scuse. Scommesse, pronostici online, videopoker, sempre più adolescenti vittime della passione per il gioco d'azzardo, con i soldi rubati a mamma e papà. I servizi di sicurezza sbarcano su internet ed è boom di domande, migliaia i giovani aspiranti agenti segreti pronti ad una vita tra sacrifici e misteri. Sempre più italiani ricorrono al chirurgo estetico, molti uomini, in crescita il business degli interventi a basso costo all'estero, stasera a terra su Canale 5.
Interventi a basso costo all'estero. Sentiamo il TG1, poi di nuovo con Lori del Santo.
Crisi Grecia, agenzie di rating sul banco degli imputati, Berlusconi hanno perso credibilità, Tremonti, speculazione, minaccia all'euro. Ok del Parlamento al piano austerity, ancora cortea ad Atene, 10.000 persone alla manifestazione dei sindacati. Lotta all'ultimo voto in Gran Bretagna, favoriti i conservatori di David Cameron, il paese è diviso in 3. Nuovo codice della strada, sì del Senato, casco in bici fino a 14 anni, forte stretta sulle minicar. Valigia piena di droga liquida sciolta in abiti, sequestrate a Fiumicino 30 kg di cocaina, arrestato Corriere Spagnolo. Parcheggiatori abusivi, 2 arresti a Roma, i guadagni del racket in 2 ore di lavoro fino a 700 euro. I veleni della Coppa Italia, dalla brutta figura di Totti trasformati in ultra alla pesante.
Eccoci qua. Allora, dove si trova? Dentro casa o sul terrazzo in questo momento?
No, signora? Ti voglio spiegare una cosa, qual è la mia opinione. Secondo me quella casa,
sì.
Che io l'ho vista,
sì.
no? Come era prima,
sì.
l'ho vista, e cioè, quindi posso dirlo perché non so chi abbia dichiarato.
Con cognizione di causa.
Sì, perché io l'ho vista, perché quando poi era andata in vendita l'avevo passata di lì a vedere. Ecco,
si voleva comprare anche quella, no?
No, io non ho queste disponibilità economiche, io ho mutui ovunque, cioè nella mia casa di Milano attualmente c'è un mutuo di 400.000 euro.
E quanti mutui ha? Tre mutui, 2 a Roma?
No, adesso questi di Roma li ho esauriti.
Sono finiti, certo.
2.
Sono finiti.
E basta, io non ho altre cose.
Però gli ascoltatori continuano a chiedermi qui nei messaggi questa storia di Cassoggi, del regalo, non mi ricordo.
Aspetta 400... che ti devo dire la mia ultima opinione
sulla
casa. Ecco, considerando che l'ho vista, considerando che quando lui l'ha presa non c'era il portiere, non c'era l'entrata rifatta che l'abbiamo rifatta da un anno e mezzo, non c'era il fai conto, neanche il videocitofono, non c'era, cioè proprio niente, non c'è il garage,
una catapecchia,
no, è vero, Ma se tu vieni qua a vederla te ne rendi conto, perché non ci credi com'è, perché si vede da fuori, è buia perché ha solo tre finestre,
sì.
Hai capito? È molto buia, considerando
primo
che
piano,
non ha né un balcone né davanti né di dietro, io ti posso dire, e quindi che è il più brutto appartamento di questo palazzo, se possiamo
sì.
dire, rispetto agli altri, io ti posso dire che secondo me è una casa che poteva valere sui 900.
Ah, ecco. Nuova quotazione della casa di Scaglione.
Ma una mia quotazione personale, cioè
personale,
se io avessi
sì.
dovuto comprarla,
sì.
avrei potuto ragionare su quella cifra lì, considerando, perché devi capire, devi considerare l'appartamento e il palazzo in sfacelo,
sì.
capisci? Ecco, se tu vedi anche adesso la facciata...
La casa pure è sfacelo, mi sembra di capire.
Beh, una casa, scusami, ci abitava una signora anziana che non l'aveva mai ristrutturata da quando... hanno costruito il palazzo e come ti dico che era il deterrente che non faceva riparare nient'altro.
Dunque lei non ci crede,
se tu adesso
che...
vieni qua, le scale
sì.
ci sono, l'imbiancatura non esiste, cioè sono tre colori, capito?
Vabbè, sarà comunque,
voglio dirti, adesso si stanno da qualche anno piano piano, ti voglio dire, l'ascensore
sì.
era in uso e non si poteva manco usare, abbiamo rifatto l'ascensore, quindi quando lui l'ha presa il palazzo era una roba che io mi chiedevo come un signore come lui potesse abitare qua dentro.
Ho capito.
Perché qui abitava solo gente un po' naif, tipo me, capito?
Però mi dicevano che nel 2004, ho letto.
Non se ne frega niente se non
certo,
è chic.
Certo.
Perché qui c'era da entrare con la benda.
Vabbè, lei c'aveva la vista, poi è un altro
però
discorso.
Però io salita su mi dimenticavo di queste
certo.
orrendezze.
Quanti
però,
metri quadrati
quando
è casa
quando entrava
sua?
In ascensore non sapevo se usciva. Adesso, grazie a Dio, uno ha quasi la certezza di uscirne da quell'ascensore.
Addirittura, era così pericoloso?
No, non sto scherzando. Guarda, io non scherzo mai. Io scherzo solo su cose che fanno ovviamente ridere. Io ti posso dire che alla fine, finalmente, l'hanno cambiato. Perché
sì.
un signore è rimasto dentro, hanno voluto tirarlo fuori per una mezza giornata. Fra un po' moriva dentro l'ascensore.
Ah, perché non funzionava? Cioè perché
ma no,
funzionava
perché era
male.
Ancora... Capisci, da quando hanno costruito
quello vecchio,
il palazzo,
sì, i modelli
sai
vecchi.
Con gli ascensori con le corde, con
sì,
le cinghie, no? Con
sì.
quei motori esterni,
ma invece,
attualmente hanno cambiato il motore, ma ancora col stesso sistema.
Ma invece
però.
Casa sua di quanti metri quadrati è? È più piccola, casa sua di quanti metri quadrati è?
È una stanza da letto con soggiorno.
E poi c'è il terrazzo però. Che
però io c'ho il terrazzo. Almeno quello.
Perché
però mi sono rifatta a mie spese. Per farti capire come è ridotto sto condominio. Cioè il condominio ci ho messo 3.000 euro per rifare, per di contributo. Io ho una casa in auto con questo condominio perché le antenne, ho messo l'antenna centralizzata con i soldi miei. Cioè,
ma è vero che Scaiola la voleva mettere?
Palazzo.
È vero che Scaiola la voleva mettere e lei non gliel'ha fatta mettere l'antenna?
No, lui voleva mettere il satellite
sì.
e io lì mi è dispiaciuto molto dirgli di no, però siccome ne avevo già 12, 11 mi sembrano di satelliti, di tutti gli altri, lui è arrivato ultimo e ho detto no, perché io non posso pensare che se uno si rompe 12 persone mi vengono continuamente a chiedere di andare a sistemare l'antenna. Ho detto mettiamolo a quella centralizzata, ho fatto causa al condominio. E lui è stato 2 anni senza antenna
sì.
e dopo ho vinto la causa, io ho costretto entro 6 mesi di mettere quella unica
sì.
e adesso c'è un satellite per tutti. E ho dovuto dirgli di no e lui non ha mai visto Sky per 2 anni.
Ma non è che, non
mi
è che...
piaciuto molto dirgli di no, però se non dici, tu devi dire di no ai piccoli e grandi, se no
a
se
tutti,
hai ragione
a tutti,
no,
a tutti,
per tutti.
A tutti,
questa è la giustizia.
Ma non è che andando giù adesso c'è, cioè, no, mi sembra che sta in Peria, se ritira, se è con la famiglia.
Ma devo dire che quella comunque non è una casa divertente, perché non puoi manco uscire, non puoi prendere, lì non puoi neanche aprire la finestra, perché è talmente basso che se tiro sulle tende ti
sì.
vedono da strada, cioè ti fanno una foto.
Tu, lei ci sta dicendo che al massimo 900.000 euro.
Ma adesso io non sono una cosa immobiliare, il problema è che io l'ho visto prima.
Ma lei la storia del regalo ci crede?
È
così.
Come abitare per strada, cioè se
sì, ho capito.
Ma neanche a facci, lì secondo me se uno fa la foto e in piedi nel salotto ti fotografa.
Ma lei alla storia dei regali, che qualcuno abbia contribuito per questa casa, ci crede da quello che ha letto?
Allora, secondo me io posso pensare che sicuramente, visto che sono stati trovati dei riscontri tecnici reali, da quanto pare,
sì.
penso che sicuramente c'è qualcosa che non funziona, però il dramma è che uno non va a pagare in nero con gli assegni, è troppo stupido che lui sia stato lì, giravano tanti assegni da tutte le parti, che c'erano 100 persone e questo e quello della banca e quello che girava la segretaria e il notaio e quello, cioè mi sembra veramente un film. Lì c'è successo un qualcosa di strano che qualcuno deve andare a verificare, ed è giusto verificare, è giusto che venga fuori la verità, però lo sappiamo tutti che non si paga in nero con gli assegni.
Mi sembra
strano che un signore della sua portata faccia una cosa del genere, è troppo deficiente, non lo farebbe il figlio del mio portiere.
Un'ultima cosa, perché insistono molto gli ascoltatori, ma questa cosa di Cassoggi proprio non è vera, non è vera.
Allora, guarda,
della sua casa, della sua casa, no, della sua casa, della sua casa.
Devo sposare perché magari mi
un contributo alla sua casa qualcuno l'avrà dato, no, così hanno scritto tutti così, è possibile che non sia vero?
Allora, innanzitutto questa casa, quando io l'ho comprata, era da 7 anni disabitata. Era in vendita, nessuno la voleva comprare perché era ridotta, inabitabile.
Vabbè, non è mica Torpignattara, però.
Era da 7 anni in vendita. Se qualcuno non l'ha comprata, vuol dire che c'erano dei problemi.
Beh, sì, 30 anni fa, 30, 25, quanti anni fa era?
Sì, circa 30, più di 30 anni fa.
Più di 30 anni fa.
Sì, era proprio perché in questo palazzo.
Lei era molto giovane.
Stavano ancora all'epoca, figurati.
Lei era molto giovane.
E quindi c'erano infiltrazioni, era una specie di campeggio, non c'era riscaldamento perché si era rotto. Cioè, niente, era come abitare sotto la palma dell'isola dei famosi.
Va bene.
Comunque, io ho avuto fortuna perché io mi sono innamorata della vista e me ne sono fregata se non era abitabile. Io, che non avendo una casa, sono andata a abitare lo stesso.
Va bene,
e
grazie.
Comunque ho fatto il mutuo, quindi
niente regalo di Cassoggi. Nessun regalo di amico.
Mi piace dare questa notizia. A me piace ricevere i regali, sinceramente, se un uomo mi offrisse un regalo così importante, direi grazie, ma direi anche grazie a me stessa per aver avuto l'intuizione di comprare una cosa decrepita, però con un valore immenso, che è il tuo occhio quando guarda le nuvole, quando guarda il cielo. Il mio valore aggiunto c'era la ricerca e la capacità di scegliere.
Cosa che Scaiola, invece, la vista sembra che non abbia. Grazie, buonasera, grazie. Grazie. 20:11 pubblicità. Grazie, ciao. Di nuovo in diretta con gli ascoltatori, con Francesco da Roma, buonasera.
Gianni.
Prego.
Volevo chiederle una cosa. Innanzitutto come fa, l'apprezzo per come fa a rimanere calmo anche quando sente queste cose al telefono.
Ma come calmo? Mi sono divertito come un matto.
Sì,
quale calmo?
Io, il problema è che come me credo quegli altri milioni di ascoltatori che ascoltano la sua trasmissione, insomma, voglio dire, perché... È assurda una cosa del genere.
Scusi un attimo, poi, che cos'è assurdo, Francesco?
È assurdo tutto quel discorso che ha fatto, del discorso della casa vecchia, insomma, voglio dire, cioè come...
Ma guardi che 30 anni fa, lei parlava di Catapecchia, di Scaiola anche adesso in realtà, però insomma questo. 30 anni fa non è che quei posti fossero così pregiati come adesso.
Ma assolutamente, ma la casa è stata acquistata un anno fa, insomma stiamo parlando...
Sei anni fa quella di Scaiola.
Ma in 6 anni voglio dire. Ora,
vabbè, ma lei ha dato la sua valutazione, secondo lei vale 900.000 euro, la casa faceva schifo, il palazzo fa vomitare anche adesso, questo ha detto, insomma ci siamo divertiti un po'.
Io lo trovo assurdo quando dice poi mi sento, io sono informato. La leggo molto, sono molto informata sulle notizie, non capisco per quale motivo.
Vabbè,
non
ma dire, sì, lei si è divertito o no, Francesco?
Assolutamente.
E allora basta questo, no?
Il problema fondamentale è questo che ora, secondo me, per come la vedo io, ha fatto una stupidaggine il ministro Scaiola, una pratica comune a tutti quanti, e poi tanto più, ancora più nelle orecchie degli ascoltatori o di chi legge i giornali come me, via dicendo. Sulla base delle spiegazioni che ha dato quando ha fatto la conferenza l'altro giorno, insomma, piacerebbe sapere chi ha scritto quelle. Quindi niente, purtroppo ha fatto una pratica molto diffusa che però è deplorevole, insomma.
E quale sarebbe la pratica diffusa? Non mi pare che sia diffuso farsi pagare la casa da altre persone.
No, no, appunto, purtroppo che giri il nero è appurato questa cosa qui, insomma, voglio dire. La cosa fondamentale è questa qua.
Va bene, Francesco, grazie. Alberico da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, volevo dire questa cosa. Siccome tutti questi direttori dei telegiornali, più che la verità, hanno a cuore l'intrattenimento ormai.
Di chi sta parlando?
I direttori dei telegiornali, in particolare.
Cosa l'ha colpita dei titoli dei telegiornali che ha sentito? Me lo dice dopo il traffico. Alberico, dopo il traffico. Eccoci qui, 20 e 19. Allora, saremo presenti anche noi al Salone del Libro di Torino con due dirette, giovedì 13 e venerdì 14. La Zanzara si sposterà al Salone del Libro di Torino e nei prossimi giorni vi daremo i dettagli, così ci potete raggiungere. Stand, percorsi, eccetera. Perché vogliamo anche il pubblico. E andiamo a Alberico, allora, con cui stavamo parlando. Alberico, lei non viene a Torino, no?
Sì, no, sono stato da poco.
Da poco, vabbè, peccato.
Allora, l'altra settimana. Allora, dicevo che tutti questi direttori dei telegiornali, perché ho sentito i lanci delle prime notizie sulla Zanzara, che è molto bello, perché quando torno a casa in macchina...
Sente i titoli dei telegiornali.
Rapidamente, sì.
Cos'è che l'ha dato, che ha provocato una reazione? Che è successo?
Io sono sconvolto abbastanza.
Perché?
Sono imbarazzato, ecco, per i giornalisti, per il livello di...
addirittura, Alberico, non esageriamo.
Non è possibile qui.
Mi dica cosa l'ha colpita, mi dica.
Sono, diciamo, suggerisco alla guida di qualche telegiornale Mago Forest, perché anche lui fa ridere, però dice molte più cose. Ecco, questo.
Vabbè, nel particolare, però, da che cosa è rimasto colpito oggi, Alberico? Se no non capisco nulla.
Ma che nei titoli principali si parla di parcheggiatori abusivi o della chirurgia estetica, ma qui c'è Scaiola, Verdini, Storace, Ciarrapico, tutti indagati, ma per cose gravissime. Ma scherziamo, ma qui c'è la dignità degli italiani che è proprio presa in giro, ma non è possibile.
Ho capito, Alberico, mi scusi, non è che il telegiornale, non è che un telegiornale sia una sfilza di avvisi di garanzia, gente indagata, eccetera. C'è anche la questione del maltempo, ogni tanto qualche notizia leggera, altrimenti insomma è finita, no?
Sì, però ci sono anche i fatti e sono gravissimi, c'è la verità.
Ho capito, ma
non è qualcosa da aggiustare o da far scomparire.
Vabbè, insomma, a lei non sono piaciuti i titoli, non piacciono in generale i titoli. Ho capito.
Fare la verità con tutti i dettagli. Poi quando non se ne può, si parla tutti di dettagli.
Che ha detto di Lori del Santo? Non ho capito.
Tutti i dettagli inutili, insomma.
Alberico, io le offro Lori del Santo. Lei si è divertito?
Ma molto, guardi.
E allora basta, perché si fa tutti questi problemi? Si è divertito a sentire Lori del Santo? Basta, no?
Mi piacerebbe anche che ci siano i fatti, no? Poi,
ma lasci perdere i fatti. Quelli che ha raccontato sono fatti. Secondo lei era una catapecchia quella di Scaiola?
Sì, però è relativo, perché il governo rischia di cadere e io non me lo auguro.
Vabbè, lei passa da Lori del Santo al governo?
Sì, perché è chiaro che è una cosa di molto grave quello che sta succedendo. I telegiornali...
Vabbè, a lei non piacciono i titoli dei telegiornali, ho capito.
Fa molto ridere, io allora preferisco Mago Forest.
Vabbè.
Almeno le dice le cose.
Questo l'abbiamo capito. Grazie Alberico, grazie. Buona serata. Abbiamo diversi ascoltatori in linea. Prima però collegamento con il vice direttore di Libero, Franco Bechis. Buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Sto bene.
Dove si trova? Al giornale, sì?
Sono al giornale.
Allora, scrivendo. Con Bechis, brevemente, vogliamo innanzitutto chiarire una cosa. Ma è vero o no? A lei risulta, ieri abbiamo parlato della vicenda di Ciarrapico, a lei risulta che Ciarrapico... Non si sa nemmeno dove risiede, dove non ha una sua residenza. Residente ha, però non c'è nessuno poi là.
No, è residente in un piccolo paese del Frusinate, credo che fosse proprio un piccolo scoop,
sì,
fatto da Sole 24 Ore nel 2008.
Esatto, sì.
Che scovò la sua residenza, dove poi ha portato anche la residenza.
Però ci sono dei capannoni
dove non risiede, però.
Dove ci sono dei capannoni, non so che c'è, insomma,
sì,
c'è un posto,
sì,
dove in realtà non risiede. Come mai? Perché non si vuole far beccare?
Perché non si vuole far prendere, perché ci sono parecchie richieste pignoratizie, creditori, ne cito una per tutte, perché c'è un povero Cristo che ha oltre 93 anni, che è il rappresentante comune degli azionisti del vecchio Banco Ambrosiano,
sì,
che ha ottenuto con la condanna di Ciarrapico un risarcimento da Ciarrapico di 500.000 euro, che ogni settimana ci prova, ma non riesce mai, non è mai riuscito a...
Poveraccio.
Ma non perde speranza, perché
non perde,
sente,
no,
lui
no,
è battaglierissimo.
Casomai nei prossimi giorni lo chiamiamo, cioè uno che parla anche a 93 anni ancora a vispo.
Sì, sì, è stato intervistato anche qualche mese fa da qualche giornale, quindi...
Bene. Ma quest'ultima vicenda come può intaccare, ecco, questa imperturbabilità sempre di Ciarrapico, quest'ultima vicenda con la quale ho...
Nel frattempo ha anche conquistato l'immunità parlamentare, quindi credo che rimarrai molto imperturbabile, forse con qualche bene in meno, credo, contesti, perché sosteneva che per esempio la barca che gli ha sequestrato era intestata alla moglie, ma in realtà era intestata una cosa molto complessa, con società che andavano in Inghilterra, una finanziaria che era in Lussemburgo, che controllava tutto.
Dunque
che...
sono riusciti a sequestrare qualcosa?
Sì, sì, sono riusciti a sequestrare le quote societarie, che dicono poco, però ci sono alcune società che hanno, per esempio, il Bar Rosati, sì, che è un bar famoso di Roma in Piazza del Popolo, e uno yacht di 24 metri che qualcosa vale, non tantissimo, stiamo parlando di 2-3 milioni, ma insomma sono riusciti più o meno a trovare...
Ecco, perché lui formalmente a Giuseppe Ciarapico ha qualcosa intestato, oppure è nulla tenente?
È nulla tenente.
Nulla tenente
e oltretutto... con dei debiti e delle contestazioni che mi ricordo alla vigilia delle elezioni scoprì che l'Agenzia delle Entrate gli aveva notificato una cartella da 1.400.000
sì,
alla persona fisica per tasse non pagate. Lui poi protestò dicendo che aspettava il mille proroghe per chiedere la rateizzazione, non risulta poi che le rate siano state pagate.
È incredibile. Ecco, però noi siamo uomini di mondo, per carità, non ci scandalizziamo per nulla e probabilmente non ci indigniamo, almeno io non mi indigno quasi mai. Questa cosa qui è più divertente perché è un personaggio che ha avuto una vita dal punto di vista finanziario talmente, oltre che politico, talmente spericolata che forse c'è solo da sorridere oppure da incazzarsi per una cosa del genere, secondo lei?
Beh,
non lo so, le
cifre possono essere anche consistenti, come
per l'erario, lei dice, sì,
sì, non è che fossero meno consistenti quelle che hanno portato ad altre vicende giudiziarie come quella dell'Ambrosiano o come quelle di Tal Sanità, che forse pochi si ricorderanno, ma in cui fu coinvolto anche Ciarapico, passò anche qualche tempo in carcere, da cui venne fuori veramente di tutto, anche la sua gestione della Roma Calcio quando all'epoca l'aveva conquistata, alcuni giocatori comprati mentre c'era la guerra in Serbia, in quel caso era Mihajlovic, che non era stato pagato alla Stella Rossa di Belgrado perché tanto c'erano le bombe, quindi sperava non venisse fuori. Insomma, sono tutte cose che poi hanno trovato gli acquirenti successivi. Qualche cosa è colorito, io mi ricordo che lo seguì come giornalista,
sì,
perché scoprì,
sì,
io per esempio quello che era lo scandalo, era il business sui vecchietti, sulle residenze sanitarie per anziani, e quindi lui poi mi tentò di difendersi, mi raccontò tutta la sua storia, è un personaggio che è simpatico e colorito, mi raccontò.
No, ma noi lo intervistiamo ogni tanto, certamente offre momenti anche di puro spettacolo, però certo.
Aveva scoperto per esempio che non rientrava al conteggio dei maritozzi con la panna nei suoi bar, allora non aveva solo Rosati, ne aveva anche qualcuno in più, e di notte era andato a seguire con la sua macchina le consegne e scoprì che un camion si fermava in un'area di servizio e scaricava dei maritozzi ad altri che se li rivendevano per conto loro. Uscì con la pistola, ecco, cioè è un personaggio così, già da picco, per riprendersi i suoi maritozzi, fa anche simpatia quello.
Però certo, senatore poi, alla fine.
È quello il punto, è quello il punto. Purtroppo poi...
Purtroppo poi si può diventare senatori anche con questo tipo di vita, insomma.
Sì.
Vabbè, un'altra cosa, un'altra considerazione riguarda, insomma, ormai la vicenda straconosciuta di Sallusti versus D'Alema. Ora, ha fatto bene Sallusti, secondo lei, ad accostare queste due cose, che naturalmente non c'entrano niente, sono due vicende completamente diverse, quella di Scajola e quella di D'Alema, però c'è in comune questa vicenda della casa, cioè la casa come, no, come
che è
bene,
un punto debole di molti politici italiani, e quindi
esatto,
fu anche di D'Alema che, tant'è che,
ma come andò a finire questa
vicenda? Riconobbe che era un punto debole,
certo, come andò a finire quella vicenda?
Quella vicenda andò a finire che scoppiato l'inchiesta che fece allora il giornale, che viene
sì,
denominata Fittopoli, lui si trasferì e decise di comprare casa lasciando un immobile ad affitto di favore e rinunciando quindi a quello che molti suoi colleghi poi di cui hanno beneficiato molti suoi colleghi, cioè di poter avere poi anche l'acquisto scontato
successivamente della... perché diversi politici hanno avuto
sì, perché poi quegli immobili che avevano quegli affitti molto di favore sono stati cartolarizzati o messi in vendita.
Veltroni, ricordo, no, uno
di cassa, sì, tanti hanno fatto questo, Veltroni uno di quelli che ne ha goduto a prezzi particolarmente scontati.
Certo, oggi ho sentito in una trasmissione radiofonica Giovanna Melandri fare un po' la moralista su questa vicenda di Scajola, per carità, legittimo fare anche battute, anche lei però fu coinvolta in qualche cosa, non so, credo qualcosa di molto diverso in acquisti, no? Non le risulta, no?
Sì, dopo me ne occupa io, mi querelò e perse la querela, quindi...
Quindi si può dire, senza...
Quindi si può dire, anzi, con una sentenza che mi tengo appesa perché... alla fin fine considero temeraria la querela.
E allora ne parliamo tra due minuti se non la disturbiamo troppo mentre sta scrivendo.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. Una cosa, non mi preoccupare.
Che me lo ricordo pure io, caro ascoltatore, che mi hai mandato quel messaggio ieri. Cruciani, devi morire, ti auguro di morire, brinderò la tua morte. Ce lo ricordiamo tutti che dobbiamo morire, non si preoccupi. Intanto Giovanna Melandri oggi ha un giorno da pecora, sentite sulla casa di Scaiola.
Scaiola ha detto, non lo so chi Scaiola, è un gruppo di ciclisti che dovrebbe aver pagato degli
assegni. Scaiola, quale è quello di uno nessuno 900.000?
Allora sei seguito qui a dire battute.
Dove abita a Roma, in che zona?
A Monteverde.
Monteverde, l'ha comprata con in che soldi?
No, sono in affitto.
Ah, in affitto?
Sì, in affitto, pago un affitto a un signore proprietario privato.
Paghi tu sicuramente?
Sì. Pago io, metà io, veramente a dire la verità, metà io e mio marito.
Ah, a più o meno?
Sì.
Quanto?
Una bella sleppa.
Non so.
E dunque, secondo quello, il messaggio che ha fatto passare in questa trasmissione radiofonica, Giovanna Melandri, deputato del Partito Democratico, se non sbaglio, ancora deputato, no, Beghis, no, credo sia ancora,
sì,
sia ancora in Parlamento, vivrebbe così in affitti in una casa dove paga un sacco di soldi. Adesso, per carità, poi non le hanno chiesto quali sono i suoi beni immobiliari, quali siano le sue proprietà, probabilmente abita in questa casa in affitto a Monteverde, però insomma credo che per l'affitto riesca a rimediare o no?
Ma sì, riesce a rimediare nel senso che aveva delle altre proprietà anche fuori Roma. Lei si era lamentata perché avevamo raccontato di come aveva ricevuto in donazione sì, una casa a Roma, che non era poi chissà che cosa, erano 5 vani, quindi non... Ma però lei aveva difeso il suo diritto alla privacy che il giudice non ha riconosciuto. E a dire la verità, noi avevamo raccontato il fatto in questo caso per tutt'altra vicenda, perché la donazione non era fatta da un familiare, era fatta da un'amica che faceva, diciamo, iscritta all'albo dei pubblicisti, e però aveva sfruttato la legge sulle donazioni di Berlusconi contro cui lei aveva tuonato, per cui sì, sostanzialmente era stata una donazione quasi esentasse. Lei ci aveva denunciato anche per violazione della privacy, e il giudice delle indagini preliminari non ci ha manco rinviato giudizio perché il fatto non sussisteva, e anzi ha condannato lei a pagare.
C'era un'altra vicenda che però riguardava sempre la Melandri, un acquisto di una casa, diciamo, a dei mutui non particolarmente esosi in un altro posto, credo al centro di Roma. Beh,
sì, anche quello, perché poi noi avevamo fatto l'inchiesta su tutti i mutui, sì, di ciascuno, anche per vedere quali erano le condizioni, sì, dei mutui.
Case provenienti dalla Pirelli, se non sbaglio, dalla Pirelli, sì, se non sbaglio.
Aveva un mutuo particolarmente favorevole, quello ce l'hanno però in gran parte i deputati, perché hanno condizioni, sì, diciamo, di vantaggio rispetto agli altri cittadini, è un diritto che hanno, mi sembra.
Ecco, a mettere in mezzo queste storie qui, in rapporto alla vicenda di Scaiola, è scorretto, come ci hanno detto molti ascoltatori, oppure sono cose che, siccome riguardano la casa, discorsi che si possono fare, secondo te?
Ma non sono cose comparabili, perché il problema di Scaiola è se qualcun altro ha pagato casa per lui e perché. Devo dire che quando vedo degli sconti di 50%, 45%, 60% rispetto ai valori di mercato, e sono sconti, quindi qualcun altro ha pagato casa per te, quindi sono abbastanza assimilabili. Se poi quello è un ente pubblico e tu nomini gli amministratori dell'ente pubblico, perché purtroppo sono quasi sempre nominati dalla politica, beh, non è poi così distante il caso. Qui, oltretutto, nel caso di Scaiola deve anche emergere il favore che sarebbe stato fatto in cambio. L'inchiesta dovrebbe riguardare quello, non avendo identificato il reato, lui è ancora persona,
non è ancora indagato, sì,
informata dei fatti, e probabilmente, diciamolo pure in maniera pratica, non avendo identificato altro tipo di reato, interrogandolo così come testimone, possono contestargli il reato durante l'interrogatorio, ad esempio per falsa testimonianza si dice una cosa che è contraddetta, sì, sì, dalla documentazione che hanno.
Bene, grazie, buona serata. 20:39, 800 24 00 24. Noi naturalmente non vogliamo fare paragoni nella maniera più assoluta tra le vicende. Abbiamo nominato delle persone che, perché furono al centro di alcune inchieste giornalistiche anni fa, e perché secondo me affermare in una trasmissione radiofonica io vivo in una casa così in affitto, mi pago una bella sleppa di di canone mensile, dai l'idea, vuoi dare l'idea che insomma che hai anche qualche difficoltà a pagare questo affitto, secondo me. 20:40, Alberto da Milano, buonasera.
Io ho una certa età e ormai sorrido su tutto, sarò brevissimo. Quando Bossi si fece dare i soldi da Gardini e poi glieli rubarono, disse che era un trappolone dei servizi segreti, e va bene. Scajola, adesso io se fossi le sorelle Papa mi preoccuperei molto, perché hanno imbrogliato una persona vendendoli a 1,7 ciò che valeva 900 dopo l'esperta all'ora del santo. E poi sono preoccupato come cittadino per avere il ministro dello sviluppo che non riesce neanche a valutare una casa e va per il mondo a costruire centrali nucleari. Un'ultima cosa al volo, leggevo oggi che l'indagine è partita dal 2007 quando l'Agenzia delle Entrate ha chiamato Zampolini e gli ha detto: ma lei dove ha trovato 900.000 euro in contanti per fare questi assegni circolari? E Zampolini ha detto: ma mi riservo fra qualche giorno di darvi la documentazione. Non si è più fatto sentire, è tutto passato al nucleo di polizia della valutaria, della tributaria. Mi sembra tutto chiaro. Che
cos'è chiaro? A me tutto sembra oscuro, insomma.
Però adesso siamo al paradosso di Lori del Santo che fa le valutazioni, che meno male che ho una certa età e ormai solito di tutto, perché a Milano si dice chi maneggia festeggia, e i nostri maneggiano, e forse io farei come loro, per l'amor di Dio. Però mi sembrano tante discussioni dove tutto è molto semplice, abbastanza, poi può essere immorale, poco etico, ma
sì,
per l'amor di Dio, chi è senza delitto tributario scagli la prima pietra. Ma mi sembra una situazione che sta cadendo nel ridicolo, forse sbaglio.
No, secondo lei è chiaro che c'è solo una questione di...
Ma dai, Zampolini che dice: mi riservo fra due giorni di dirvi dove ho preso 900.000 euro, e non si fa più vedere. Ma sono anche maldestri,
Va bene, Alberto, grazie a lei. Francesca da Roma, buonasera.
Sì, buonasera dottor Crusani. Io volevo portare una testimonianza un po' diversa di quella della signora Lori del Santo, perché io tutte le mattine parcheggio proprio sotto casa, più o meno sotto casa del ministro, ex ministro Scajola.
In via del Fagutale, se non...
Esattamente, perché è una delle poche, io vado al lavoro in centro e poi da via dei Serpenti inizia il varco, quindi io non posso entrare con la macchina e cerco parcheggio tra via Cavour, che è impossibile trovare parcheggio, e poi ho scoperto proprio questa via, perché comunque non è molto conosciuta, col fatto che c'è il cartello di strada chiusa, molti comunque magari non entrano.
Invece lei entra e parcheggia, se ne frega.
Io entro, anche perché alla fine della via sulla destra
è brava, Francesca, è brava, lei parcheggia, non potrebbe parcheggiare.
No, lì si può parcheggiare, la striscia bianca dove non si paga il ticket,
è
anche buona per i parcheggi. Però io quello che volevo dirle è che la cosa che mi fa ridere, ho sempre notato proprio questo palazzo, mi piace guardare i palazzi di Roma perché sono molto belli, e questo mi aveva colpito perché, a differenza di quello che pensa la signora Lori del Santo, io lo trovo molto molto bello, mi aveva colpito, mi era piaciuto tantissimo.
Ma scusi, la signora del Santo dice che fa vomitare il palazzo?
No, guardi, io conosco vari quartieri di Roma, dai Farioli a San Lorenzo, a quartieri della sua Tiburtina, quindi sia quartieri più periferici che più centrali, e le assicuro che io lo valuto un bellissimo palazzo.
Dunque,
molto
vomitare
rigoroso.
A lei non fa vomitare, insomma, mi
pare. No, io ho sempre raggiunto, ho guardato proprio l'appartamento dell'ex ministro, che in realtà non è stato un mezzanino, però sicuramente è un primo piano un po' basso, tant'è che è vero che si vede un pochino, però solo il soffitto. Però mi aveva colpito perché aveva una grandissima, delle finestre abbastanza grandi, ho detto: accidenti, che bell'appartamento. Oltretutto il Colosseo si vede benissimo da lì, e c'è un piccolo ponticello dove i turisti vanno a fare le foto del Colosseo proprio lì, perché vengono meglio.
Va bene, Francesca, lei ci ha dato la sua testimonianza, ma dove abita lei a Roma, mi scusi?
Io abito a Novo Salario,
tra i due posti, proprio a lei sicuramente non fa vomitare quel palazzo in via del Fagutale.
No, io si metterei la firma col sangue per andare a vivere proprio in quell'appartamento.
Ma sa, Lori del Santo è abituata evidentemente ad altri posti, ad altri luoghi, ad altri stili di vita rispetto a quello nostro, modesto, il mio e il suo, Francesca, immagino che sia più o meno lo stesso. Va bene, grazie di averci chiamato, andiamo a Verona, Francesco.
Buonasera Cruciani, buonasera, grazie per farmi intervenire. Io sono un assiduo ascoltatore suo, ma sono anche un assiduo lettore di Libero.
Sì.
E adesso ho sentito il signor Bekis che stava lì con lei, e come si dice, ubi maior minor cessat. Comunque lui questa mattina ha scritto: gli altri furboni della casa, non solo Scagliola,
sì,
a comprare a prezzi di saldo in centro a Roma, ma mi sembra strano? Ci sono altri riusciti, anche Veltroni, Marini, Mancino, Violante, la Cossutta e la Bindi. Ma io mi indigno, perché se ne parla, non se ne parla per niente di queste cose qui, ma si parla solamente di quelli che stanno al governo.
No, però mi scusi Francesco, i casi sono molto diversi, adesso non è che si possono scherziamo, ridiamo, ci divertiamo, per carità, ogni tanto facciamo anche dei paragoni che si possono fare, perché è un tema, quello della casa, che riguarda tutti. Però qui c'è un'indagine, cioè un'indagine su questi 900.000 euro che non si trovano, cioè non si trovano, non si capisce esattamente chi l'ha dati, perché l'ha dati, no, chi l'ha dati forse sì, insomma, perché sono stati dati. Scagliola lo sapeva, non lo sapeva, la giustificazione che ha dato Scagliola. Sono casi molto, è un caso questo qua molto diverso rispetto agli affitti di favore, che poi si sono trasformati in alcuni casi anche in acquisti a un prezzo particolarmente favorevole, casi che pure ci sono stati e documentati nel passato da vari giornali, no?
Sì, vabbè, ma sono supposizioni, non è stato provato nulla fino adesso.
Su che cosa? Su che cosa?
Su questi assegni che sono girati e in che modo sono girati.
Però, mi scusi, un ministro si è dimesso e ha detto: io non so se la mia casa è stata pagata da qualcun altro, abbia pazienza. Mi sembra una giustificazione ridicola. Prima era partito dicendo: l'ho pagata solo con i miei soldi, non ho aggiunto, nessuno ha aggiunto un euro, ho dovuto fare anche un mutuo. Dopo ha detto: non so se qualcuno ha aggiunto dei soldi, insomma, qualcosa sarà successo. Che dice?
Conoscimento di colpevolezza.
No, ma lasci perdere l'aspetto penale, stiamo parlando di altre cose.
Io lo so perché si è dimesso perché è una persona seria e ha detto: io mi incasinerei il governo se restassi qui.
Questo può darsi, però Francesco, adesso non bisogna fare per forza i difensori d'ufficio dell'esecutivo. In alcuni casi anche un elettore di centrodestra può tranquillamente dire: questo qui l'ha fatta un po' fuori dal vaso, ecco. Tanto per essere chiari, eccoci qui, 20:48, volata finale per la Zanzara, 800 24 00 24. Un deputato del PDL che si chiama Giancarlo Lener dice, ormai esce fuori qualsiasi cosa, che anche Bersani beneficiò di affitti agevolati. Dice Lener, dal 91 al 93 Bersani si vide provvidenzialmente pagata la metà dell'affitto per un appartamento in via Mazzini 84 a Bologna con i denari della CEE transitati nella CISL. Una cosa misteriosa, evocata da Giancarlo Lener. Va bene, siamo a Milano. Giuseppe, buonasera.
Buonasera, pronto?
Sì, la sento. Giuseppe, dica.
Ma volevo cominciare con il ministro Scagliola, però visto l'intervento dell'Ori del Santo mi viene in mente di dire una cosa, cioè se è così vomitevole il suo fabbricato, perché non lo vende a me a 3.400 euro però al metro quadro? Questa è la prima cosa. La seconda cosa invece mi rimango un po' basito quando molti radioascoltatori ritengono un po' ambigua la situazione di Scagliola, nel senso contrario, nel senso che secondo loro non si doveva dimettere, che non c'era niente, ma persino il ministro Scagliola si è reso conto che c'era qualcosa che non andava, che era molto evidente, quindi ha lasciato la porta aperta facendo intendere che non è sicuro nemmeno lui come è stato pagato il suo appartamento. Mi sembra molto chiaro questo. L'altra cosa che ritengo anche questa molto importante è il ruolo del notaio, il pubblico ufficiale. Capisco che se in questo contesto se è stato o non è stato in grado di garantire dal punto di vista dello Stato che venissero fatte le cose come la legge comanda.
Sì, Giuseppe, per carità, sono osservazioni sicuramente pertinenti. La ringrazio, andiamo a Frosinone, Luigi.
Sì, salve Cruciani,
buonasera. Intanto Lanza dà grande risalto ad una affermazione che è uscita sul suo sito di Francesco Totti, scusatemi se faccio questa piccola digressione, ma magari potrebbe interessare molte persone, a proposito della vicenda dell'espulsione durante la finale di Coppa Italia. Scrive Totti: è vero, ho sbagliato, ma la cosa brutta è che al gol di Parma tutti ti chiamano, passano 3 giorni e ti ritrovi solo con gli amici di sempre. Un messaggio di grande amarezza. Prego.
Niente, volevo dire che emerge comunque soprattutto il fatto che vi è un abbassamento assoluto della percezione della legalità da parte dei cittadini. Questa è la cosa che emerge fondamentalmente.
Perché ovvero, dovrebbe emergere questo? Mi scusi, sei dimesso Scajola?
Sì, però sì, i cittadini che vanno a difendere delle posizioni
quelli che lo difendono,
indifendibili, fanno capire lo spaccato dell'Italia è tale che ormai si comprende che per tutti qua tutto è possibile e ammissibile. Lo stesso comportamento di un ministro della Repubblica con delle deleghe così pesanti e importanti, che si accingeva addirittura a prendere provvedimenti sul nucleare, lei può immaginare che giro di denaro e di interessi economici si sarebbero stati, che fa finta e che cade dalle nuvole quando gli viene fatto notare che innanzitutto vive in un'abitazione che la povera del santo vuole quasi far capire che è da mendicanti, quando si trovano a due passi dal centro di Roma e nessuno se lo può permettere. Oggigiorno io li farei stare al posto dei giovani come me che non possono nemmeno accedere a un mutuo.
Beh, ma la del santo, Luigi, ha una percezione così della vita un po' diversa dalla nostra.
Non vorrei offenderla perché è una donna. Assolutamente.
Dica quello che pensa tranquillamente.
Ma penso che la del santo ha un cervello come una gallina, fondamentalmente.
Ma vabbè, adesso perché Luigi. Si possono fare tante critiche, ma questa è una critica un po' stupidina.
Guardi, quando ha parlato dell'ascensore, che poverina non avevano l'ascensore. Io lavoro per un'associazione consumatori. Cioè, abbiamo avuto, come tutti i giorni, delle segnalazioni di cittadini che rimangono per settimane chiusi dentro in immobili di ATAR perché non hanno casomai.
Immobili di ATAR, che immobili di edilizia popolare, lei dice, di case popolari.
Sì, di edilizia popolare perché l'azienda pubblica non supplisce al fabbisogno di manutenzione oppure.
Ma ognuno ha le sue paturnie, Luigi, evidentemente la del santo ha le sue.
Sì, volevo dire, il ministro Scajola, che ha fatto una figura da barbino tra l'altro, e quindi questo ci fa capire che il livello dei nostri ministri non è così elevato. Avrebbe dovuto, nel primo istante in cui questa cosa è uscita fuori, dire scusate, mi vergogno davanti ai cittadini.
Lei pretende troppo, Luigi, mi scusi, uno si deve anche difendere nella vita, adesso al di là di tutto non è che lei può pretendere che uno vada in televisione, spiattelli tutto, si metta a piangere, si consegni e si consegna ai carabinieri.
Non doveva nemmeno dire.
Vabbè, la difesa è stata sgangherata, su questo non c'è dubbio. Grazie. Andiamo a Imperia, il regno della famiglia Scajola, da Massimo, che casualmente ci chiama da Imperia.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Siamo alla fine della trasmissione. Siccome rischio di ripetere tanti concetti espressi,
ecco, non ripeta.
Da Imperia le volevo dire questo: siccome lei amabilmente a volte ama provocare, io le vorrei muovere una critica costruttiva.
Prego.
Non mi dica, la prego, però scelga un'altra frequenza. Io l'ascolto e ascolto Radio 24.
Sì.
Trovo però, giusto per non ripetermi sui concetti espressi da altri, che dal suo punto di vista, cioè lei a volte ha un modo di troncare le telefonate, no? A volte strampalate, però veramente un po' troppo a gamba tesa. Lei si riascolta mai? Cioè, tutti noi possiamo migliorare, la prenda come una critica costruttiva da uno che ascolta, ripeto, la sua trasmissione, però a volte lei, specialmente con persone che magari fanno argomentazioni non proprio centrate, però ha un modo di interrompere veramente tranchant, proprio che indispone. Allora, chi le scrive quei messaggi?
Naturalmente, mi scusi un attimo Massimo, prego, naturalmente... Prego. Indispone lei, io conosco tante persone che invece sono molto divertite dal modo di interrompere alcuni ascoltatori.
Io ripeto, sono qua per ovviamente ragionare con lei rapidamente perché poi chiude la
telefonata. No, prego, dica pure.
Però, vede, il fatto che chi scrive quei messaggi è un imbecille.
Ma quali messaggi, mi scusi?
Quelli che lei le hanno scritto di devi morire, questa è, cioè, dire,
un messaggio, invece... un messaggio.
Vabbè,
sì, poi magari altri non li ho notati.
Ma
che c'entra, scusi, questo però? Che c'entra?
Siccome lei a volte ama provocare, anche a volte a me diverte, trovo che invece lei a volte sia indisponente nella chiusura di troncare certe comunicazioni in modo troppo.
Ma questo può darsi, Massimo, cosa c'entra col messaggio che mi ha mandato l'ascoltatore, devi morire, scusi?
No,
non ho capito il legame, non è che uno è autorizzato a dire un altro devi morire semplicemente perché ti interrompo la telefonata.
Ma si figuri, ma ci mancherebbe. Volevo dire che quello lì non mi tiene neanche una considerazione perché è un imbecille, punto. Io le volevo andare su un altro livello e dirle, tutti noi siamo perfettibili, ci mancherebbe.
Ma certo, si può migliorare in tutto, anche nel mio modo di interrompere le telefonate. Massimo, però devo davvero chiudere, stavolta non è fatto apposta, ci sentiamo domani 18:30.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me la segni proprio.